m'hai provocato e io ti distruggo adesso. Io me ne magno.
Fa un caldo tremendo il 30 agosto del 2023 in quella zona remota nel deserto dello Utah. Sì, lo Utah, lo stato americano con Salt Lake City e i mormoni, sapete. Lì, in quell'angolino di deserto, un uomo si sta riposando tranquillamente in casa sua quando sente suonare il campanello della porta. Si affaccia e vede una sagoma, piccola, fragile, che si sta allontanando. È un ragazzino, biondo, magro, anzi quasi scheletrico, di 11 o 12 anni. L'uomo esce di casa e lo chiama. Il bambino torna sui suoi passi, indeciso, esitante, e chiede: «Scusi, posso chiederle due favori?» E l'uomo risponde: «Ma certo, figliolo, siediti». Il ragazzino però continua ad esitare. Alla fine dice: «Senta, potrebbe portarmi fino alla stazione di polizia più vicina? È per un affare personale. Ecco, anzi, guardi, un solo favore mi basta. Grazie». L'uomo finalmente mette seduto il bambino e si accorge del suo stato fisico e pensa: «Oddio, che orrore!» E peggio, sa da dove viene quel ragazzino. Sapeva che qualcosa non andava con la sua vicina di casa. L'uomo chiama il 911 e dice: «Sentite, ho qua un ragazzino emaciato, chiaramente denutrito, ha ferite su tutto il corpo, ha del nastro adesivo intorno agli arti che copre altre ferite. Ed è stato detenuto», dice lui, usando una parola meno forte per non stressare ulteriormente il ragazzino. Nel frattempo, anche sua moglie esce di casa e corre a calmare il bambino e gli porta da mangiare. E mentre parla con il 911, l'uomo si mette a piangere per la prima volta da anni. Poi, quando arriva la polizia, si scopre che quel ragazzino e soprattutto sua mamma sono piuttosto famosi. E che in quel caldo giorno di fine agosto quell'uomo non ha salvato solo lui, ma anche la sua sorellina, che è rimasta lì da dove lui è scappato.
Fratelli e sorelle nel True Crime, vi salutiamo. Questa è Creepypasta al dente qua, come al solito. Beh, volevo dire di martedì, per oggi è venerdì o sabato, chiediamo scusa per il ritardo. Siamo stati in ritardo per i motivi tecnici, però la prossima volta comunque ci pubblichiamo martedì. Comunque, ciao Mauro.
Ciao Tomo.
Abbiamo deciso oggi di buttarvi subito dentro la storia. Una volta tanto abbiamo deciso di raccontarvi non qualcosa di polveroso, ma qualcosa di bello fresco. È un caso di cui si parla tantissimo sti giorni e forse anche voi avete già sentito del caso Ruby Franke, che è anche famosa come una mamma youtuber che ha compiuto abusi abominevoli sui suoi figli. Ecco qua, vi ho raccontato tutta la storia in due parole, ma quando ho cominciato ad indagare ho capito che è una storia a strati. Non si tratta solo di genitori che sfruttano i loro figli su social. Parliamo oggi anche di religione, della psicosi, di corsi di crescita personale e in generale sull'essere genitori. È una cosa che è molto importante per noi tutti. Comunque devo fare un disclaimer. Preparatevi per favore. Parleremo di abusi sui minori gravissimi. Quindi vi preghiamo di procedere l'ascolto con cautela.
Il nome di Ruby Franke, noi altri gente comune da queste parti, l'abbiamo sentito per la prima volta appunto a fine agosto 2023. Il giorno dopo l'episodio che ho raccontato all'inizio nella intro, la signora Ruby Franke, la mamma di quel ragazzino denutrito e spaventato, è stata arrestata. ma il mondo conosce Ruby e la sua numerosa famiglia già da qualche anno. Sono infatti delle celebrità YouTube minori, diciamo così. Nel 2015 hanno creato un loro blog, un canale YouTube, che si chiama 8 Passengers, 8 passeggeri, e racconta della vita quotidiana di Kevin, Ruby e dei loro 6 figli. Nel momento di massima popolarità, il loro canale aveva 2 milioni e mezzo di iscritti. Ora, io non intendo tantissimo di YouTube, ma Toma è tanto, è poco? Perché forse non lo sapete, ma Toma è una esperta di YouTube, proprio ci lavora di professione.
Sì, esatto. Mi chiederete perché non abbiamo successo da True Crime Podcaster. Che qua mi riposo dalle fatiche di produzione seriale, uno sfogo creativo, non voglio avere ansia.
Giusto.
Comunque, penso che intorno a 2020, 2 milioni e mezzo di subscribers non era tanto tanto per il mercato degli Stati Uniti. Non per vantarmi.
No, certo che no. Quando mai?
Per vantarmi, ma ho sviluppato nel 2019 un canale di 4 milioni subscriber in pochissimi mesi. E non era neanche blogging quello, che all'epoca blogging andava fortissimo e raccoglieva tantissima gente in poco tempo. No, forse perché il genere scelto da Ruby per il suo canale era momfluencing, lei era momfluencer, ovvero mamma influencer, che racconta la sua vita da genitore insieme a suo marito, raccontano la vita quotidiana dei loro figli, dando consigli su come crescere i bambini di varie età. Insomma, questi sono i contenuti mirati ai genitori.
Ho capito. Forse appunto per questo non erano tanto popolari fuori dagli Stati Uniti, perché anche la famiglia che loro erano e rappresentavano, diciamo, è abbastanza di nicchia. Ovvero, siamo nello Utah, come abbiamo detto, e loro sono una famiglia mormona, che però, come tante famiglie, abita in un tranquillo sobborgo e però c'ha prole numerosa di 6 figli. A prima vista, una famigliola carina e simpatica, genitori giovani e dinamici, bambini vivaci e bellini da morire tutti quanti. La prima figlia, Shari, è nata nel 2003, quindi è già maggiorenne nel 2023, l'anno in cui si svolge la nostra storia. Parlando dei genitori, Kevin e Ruby sono la classica coppia di classe media cristiana bianca americana. Incontrati all'età di 19 e 20 anni, fidanzati e sposati subito dopo, cominciano a procreare senza sosta praticamente da subito. Lui lavora, lei si occupa dei figli. Abitano in una bella casa, crescono i figli con valori sani, eccetera, eccetera. E per anni raccoglievano il pubblico, riprendendo semplicemente la loro vita quotidiana e condividendo consigli su come crescere i figli di varie età, come ci ha spiegato Tom. Ogni giorno pubblicavano un video di 30 minuti. Pensate ai volumi di lavoro massacranti dentro la casa. Però c'è un dettaglio. A Ruby non interessa se qualcuno non vuole essere ripreso o non vuole parlare di qualcosa in pubblico. Lei ti ficca la camera in faccia a qualsiasi momento del giorno, perché serve il content per il canale, deve essere eccitante. E vabbè, comunque il pubblico li ama, Ruby, la mamma, tiene tutto sotto controllo. Poi però si spargono delle voci, c'è qualcosa che non va con lei e con il suo modo di gestire i figli. Ruby è una control freak tirannica. Pretende che niente in casa sua succeda senza la sua approvazione. Però, chissà, Ruby non sarà la donna più simpatica e calorosa del mondo, però forse questo atteggiamento la aiuta a gestire una casa così grande e 6 figli tutti super disciplinati. e però col tempo le stranezze aumentano. E sembra che Ruby divida i figli tra quelli bravi e quelli problematici. Tra questi ultimi spicca soprattutto Chad, secondogenito della famiglia e il maschio più grande, che è nato nel 2005. Ruby ha sempre da ridire sui voti che Chad prende a scuola, su come si comporta, sul fatto che non obbedisce, e per questo va punito. Ma non solo lui. Ora vi citeremo qualcuno tra gli esempi più famosi di come Ruby puniva i suoi figli e soprattutto perché li puniva.
La figlia più piccola, Eve, cioè Eve, già andava a scuola intorno al 2020. Allora, un giorno Ruby, tutta orgogliosa, racconta che l'ha chiamata la maestra di Eve della scuola e le ha chiesto di portare il pranzo alla bambina. Risulta che Eve se l'è scordato il pranzo. E Ruby dice, e qua chiedo scusa umilmente a tutti i nostri ascoltatori che la sceneggiatura mi dice di fare la voce più irritante possibile, quindi pazienza, non è l'ultima volta che faccio Ruby oggi. Allora,
vai.
Eve si prepara il pranzo da sola, anzi, l'ho chiesta di ricontrollarlo, aveva detto che ce l'ha, quindi adesso deve imparare delle conseguenze e ho chiesto alla maestra di non dargli il cibo anche se chiede. Non muore se ha fame per un po'.
Mamma mia, sera irritante. Ruby era qui con noi in questo momento.
Oddio, sì. Oppure, un Natale, i tre figli minori non hanno avuto il regale. Perché? Perché secondo Ruby non si comportavano bene. Questa è una scusa buona per non fare i regali ai tuoi figli. Quindi per il Natale cosa fanno i genitori? I genitori fanno a loro il discorso pedagogico.
Oddio, no?
Sì. Ruby l'ha chiamato...
I bambini hanno ottenuto il dono di umiltà e confini personale, qualsiasi cosa vorrà dire.
Esistevano anche le punizioni fisiche. Per esempio, un giorno Russell, il penultimo figlio, e il secondo maschio dopo Chad, ricordiamocelo, il ragazzo, ha lasciato i calzini fuori sull'erba. Era piccolo, 5-6 anni. Per quello Ruby l'ha fatto fare le flessioni, che sono molto difficili per un bambino piccolo che non ha la forza in braccia. Ah, e poi, le cose semplici che andavano fornite ai figli, le chiamava dei privilegi. Per esempio, i figli più piccoli perdono il privilegio di cena. Perché non smettono di litigare? Privilegio di cena, eh? Uso dei gadget, della TV. È anche un privilegio. E secondo Ruby non va tolto, sai, per un paio di giorni per farli imparare la lezione. Se togli il privilegio di, per esempio, un telefonino, lo fai per bene, per 6 mesi almeno, così imparano. O un altro caso, per esempio, no? Assomiglia a quello con il pranzo. Stessa Eve, sempre a 6 anni, non è andata a sciare insieme a tutta la sua famiglia, perché si è persa la giacca da sci da qualche parte, ha chiesto alla mamma di ricomprarle una nuova e Ruby si è rifiutata, perché
la bambina deve prendersi la responsabilità.
A 6 anni. E qui, vabbè, sarei anche d'accordo che Perdere una giacca e insegnare alla figlia maggiore attenzione è una cosa giusta, però sono tutti andati a sciare oltre lei. Non è un po'
Sei
crudele?
6 anni. E poi questo triggera particolarmente me e forse anche tanti di voi. Allora, scena. La famiglia è a tavola, stanno cenando. E il povero Chad, ancora lui, apre il telefonino per leggere o inviare un messaggino. Erano ancora i telefonini vecchi, quelli coi tasti. Chad ha tipo 12 o 13 anni in questo episodio. Ruby, beh, qua serve la voce irritante di Ruby di nuovo. Toma, aiutami.
Allora, Ruby fa: Chad, che ti ho detto? Abbiamo una regola, non usiamo i telefonini a cena.
Che è anche giusto, ci sta, perché sì, insomma, siamo a cena, bambini, via i telefonini, giustissimo. Ma poi fa: fammelo vedere. Kevin, il padre, prende il telefonino e comincia a leggere i messaggi a voce alta. Per la gioia di tutto YouTube, mi piaci tanto. Stanotte ti ho sognata. Ragazzino di 12-13 anni. Cioè, immaginate l'umiliazione, la violazione della privacy che era tipica di casa Franke. A un certo punto il pubblico nota che Chad è sparito dai video e nessuno dei familiari spiega che fine abbia fatto. E a questo punto Chad ha intorno ai 15 anni. Dopo qualche giorno, Ruby si degna di spiegare ai fan preoccupati che, a causa della sua cattiva condotta, Chad è stato spedito in un campo di sopravvivenza per adolescenti difficili. E nessuno aveva mai notato nei video alcun segno di cattiva condotta o di presunta difficoltà di Chad. Va bene, poteva non obbedire ogni tanto, poteva prendere qualche brutto voto a scuola, ma era un ragazzino bravissimo. E da quel campo Chad esce con una crisi nervosa, proprio con i nervi a pezzi. L'ultima goccia per il pubblico arriva con un video del 2020, in cui sempre il povero Chad racconta, ridendo e scherzando, di essere stato privato del privilegio della sua propria stanza e che da mesi dorme sul puff, in soggiorno, sul puff. E perché? Perché ha fatto uno scherzetto al suo fratellino, Russell. Gli ha raccontato una balla, gli ha detto che stavano per andare a Disneyland, quando ovviamente non era vero. Ecco, il pubblico non coglie l'umorismo e comincia a denunciare la famiglia Franchi alla polizia. Però niente di fatto. Perché immaginate, la polizia arriva in questa bella casa, ricca, vede dei bambini belli, sorridenti, lavati e nutriti e vede dei genitori che semplicemente fanno i genitori come ritengono giusto. Non è che dovevamo fare, mandare i figli dentro il sistema di adozione americano? E qua veramente si svela quella linea sottile che a volte può separare la genitorialità, anche severa, dall'abuso vero e proprio. Però intanto la reputazione di 8 Passengers è danneggiata. Gli sponsor scappano. E dal 2021 Ruby perde milioni di dollari. Finché nel 2022 chiude definitivamente il canale. E la storia sarebbe finita qui? Beh, in un certo senso, per un po' di tempo Ruby sparisce dai nostri radar. E nel frattempo, allora, magari approfittiamone per parlare un attimo sul, diciamo, da dove venivano questi discorsi sul privilegio di mangiare e altri privilegi, e come i figli sopravvivessero in quell'atmosfera così punitiva dentro quella casa.
Come abbiamo già detto, i Frank erano una famiglia mormona. E quando sentiamo mormoni, la prima cosa che ci viene in mente è: ma ora cosa ci viene in mente?
Mormoni, che so, quelli poligami tipo.
Bravo, ma in realtà non è del tutto corretto. Mormonismo è un'ideologia che rappresenta il movimento cristiano chiamato Movimento dei Santi degli Ultimi Giorni, della Madonna Incoronata, solo manca, che include varie chiese separate. La più grande e più mainstream, cui appartengono anche i Frank, si chiama la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Poi ci stanno altre più piccole.
Sembra una di quelle bestemmie che senti dire dalla gente al volante qui a Roma quando te fregano un parcheggio.
E poi ci stanno altre più piccole. Poligamia, comunque, è stata bannata da loro ancora all'inizio del Novecento, quindi non c'è più. Esiste però un'unica mini chiesa che è riconosciuta dal movimento come un culto, una setta se vogliamo. Si chiama la Chiesa Fondamentalista di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Che questi ragazzi non sono bravi a essere laconici.
Ma Gesù lo sa che esiste sta gente?
Sì, insieme a tutti i santi degli ultimi giorni. Comunque, ricordatevi questa chiesa fondamentalista di Gesù Cristo, eccetera. Quella è una storia true crime in sé e ci sta un documentario Netflix pazzesco su di loro. Si chiama in italiano Keep Sweet, Prega ed Obbedisci. E io quello ve lo consiglio un sacco. Io me lo ricordo per filo e per segno. È interessantissimo. Comunque, torniamo adesso al mormonismo doc, quello mainstream. Queste chiese, quelle chiese americane un po' strane, no? Si chiamano chiese cristiane primitiviste, perché la loro dottrina prevede il ritorno verso le origini del cristianesimo, semplicità, contatto più diretto con Dio, eccetera. Ovviamente i valori della famiglia sono sopra qualsiasi cosa. I figli devono ascoltare i genitori incondizionatamente. Si fa un sacco di proselitismo. Ogni giovane maschio è obbligato a dedicare 2 anni della sua vita ad essere missionario. Funziona un po' come la leva obbligatoria, scegli 2 anni a cui ti puoi concedere e via. Ovviamente i mormoni vanno sempre in chiesa, pregano, credono in Dio molto molto attivamente, insomma. Il maggior valore nella vita di un mormone è, attenzione, il lavoro. Tutto ciò che ottieni è grazie al tuo duro lavoro. Dio non ti fa dei regali. Devi sudare. Sei tu responsabile per la tua vita e l'amore lo devi guadagnare. E mi chiederete perché lo sto spiegando adesso? Perché vi voglio ricordare i figli Frank. Ciò che noi chiameremo abuso, Ruby Frank chiamerebbe sviluppare la responsabilità per le proprie azioni. Sì, anche nei bambini minuscoli. Cose semplici tipo cibo, letto proprio, affetto familiare è un privilegio che va tolto se non te lo guadagni per bene. E non lo sto dicendo come «Oh Dio, che orrore, che abuso!» Se ci pensi, questo fa un certo senso, ma alla fine dove stanno qua i concetti cristiani di misericordia e amore?
E curiosamente i figli nemmeno si ribellano perché sono d'accordo con la mamma. La mentalità è «Sì, sono un peccatore irresponsabile e devo essere punito». Ora, con questo non vogliamo dire che tutti i mormoni sono così. Al contrario. Però, senza dubbio, Ruby Frank è così. Lei vede come sua missione quella di migliorare i suoi figli e vede un sacco di peccati in loro. Perché, si sa, quando vuoi trovare un peccato, lo trovi. E infatti questa diventa un'idea centrale nella vita di Ruby. E lei dice veramente, proprio citiamo testualmente, che non bisogna amare incondizionatamente i propri figli. Ah, però. E questo come lo vivono i loro figli? Beh, alcuni, tipo Chad, obbediscono, ma si vede che non sono proprio entusiasti. Altri, tipo Shari, la primogenita, diventano pienamente conformi. E il pubblico nei commenti anzi scriveva sempre quanto fosse irritante Shari, che stava sempre a insegnare a tutti come vivere e come comportarsi con la voce più fastidiosa possibile, tipo Hermione Granger praticamente. E anzi, meglio ancora, tipo una mini Ruby, proprio tale quale a sua madre, forse. O forse il suo era un puro meccanismo di sopravvivenza. E solo un altro piccolo commento. Vi ricordate quella scena agghiacciante durante la intro? Quel povero bambino che chiede aiuto a un vicino di casa, uno sconosciuto. Come chiederemmo aiuto noi? Diremmo, mi serve aiuto. E invece come ha chiesto aiuto lui? Ha detto, mi servono due favori. Perché? Perché l'aiuto è gratis. I favori, invece, li devi ripagare. Ed è una sottile scelta di parole che però dimostra come era educato quel bambino. Pensate un attimo a questo. Intanto avevamo lasciato Ruby e i suoi figli nel 2022 quando il loro canale YouTube viene chiuso. Fuori dagli occhi del pubblico però succedono un sacco di cose interessanti nella vita dei Franchi. Soprattutto Ruby si separa da suo marito Kevin. E poi Shari e il povero Chad ormai sono adulti e se ne vanno di casa a studiare al college. Ruby rimane con 4 figli da sola. Ed è a questo punto che nella vita di Ruby entra Jodie Hildebrand, che è la seconda protagonista malvagia di questa storia e che ha cambiato la vita dei Franchi drasticamente. Parliamone.
Jodie, una simpatica signora ultra cinquantenne. Lei era una psicoterapeuta che collaborava con varie fondazioni cristiane e la Chiesa Mormona. Ma poi la sua licenza medica è stata sospesa. Perché, mi chiederete? Perché ha comunicato dei dati personali di un paziente alla sua chiesa e questo apparentemente non va bene neanche per terapisti cristiani. Ma Jodie non perde la grinta e si riqualifica come Mental Health Coach. Coach di salute mentale. Questo suona esattamente come vi immaginate voi, come un psicoterapeuta detto in altre parole. Insomma, la donna continua a praticare psicoterapia, ma senza licenza. Questo apparentemente è legale. Anche da noi, immagino. Intorno a 2019, Jodie incontra Ruby e loro fanno l'amicizia veloce. Jodie a quel punto lavora con certe donne per insegnare a loro di diventare mental health coach a loro volta. E Ruby è inclusa in quel gruppo. Jodie sta cercando di costruire un suo impero privato che si chiama Connections, connessioni, con X in centro. E già a quel momento pubblico comincia a notare che Ruby sta diventando sempre più estrema con i suoi figli. E questo è 2019, cioè si sono chiusi nel 2022, bel po' di anni, insomma, di Ruby estremista. Ma perché non nominiamo mai Kevin? Non sembra una persona molto presente nella vita di sua famiglia. È bello distante, è succube di Ruby. Forse è per questo che Ruby lo porta in terapia di coppia con Jodie. Ma Jodie intelligente che è, ha un modus operandi tutto suo nel lavoro con le coppie. Lei separa marito e moglie in due gruppi terapeutici diversi. Le donne fanno i corsi deluxe tutti lussuosi di salute mentale, mindfulness, bla 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 bla. Gli uomini, invece, vanno in gruppi maschili in cui Jody racconta a loro che sono tutti dipendenti dal sesso, pornografia, sostanze, eccetera. La dipendenza, tra virgolette, è la chiave della filosofia di Jody. Secondo lei, qualsiasi nostra abitudine è una dipendenza da cui dobbiamo liberarcene. Io, per esempio, no? Amo leggere, dolcetti, chiamo la mamma troppo spesso, io sono dipendente. Anzi, se ho visto un film porno una volta 10 anni fa, non dico che con me è il caso, ma immaginiamocelo, una volta 10 anni fa, sono già dipendente dalla pornografia e dal sesso e devo essere curata. Insomma, prega per noi peccatori. E perché ve lo sto dicendo? Perché siccome questi uomini sono pericolosi per le loro famiglie, in quanto tossicodipendenti, dipendenti da pornografia e qualsiasi cosa, Jody consiglia alle coppie con cui lavoro di separarsi almeno temporaneamente. E questa è una cosa che è successa ai Frankie. Kevin, fesso che se ne va a esplicita richiesta di Jody, e finalmente Ruby può dedicare tutta la sua attenzione alla sua amica.
E infatti diventano inseparabili, ben oltre i rapporti tra terapeuta, anzi coach, e cliente. E Jody in realtà non sta bene di mente neanche un po'. A una certa comincia a dire di essere posseduta e perseguitata da spiriti malvagi. Ha paura di restare da sola. Intorno al 2021, per esempio, Ruby va brevemente a casa sua dove, racconta Kevin, succedono delle cose strane. Luci che si accendono e spengono, quadri che cadono dai muri, sportelli che si aprono, insomma, la solita roba da film paranormale. E Jody parla in voci strane, dice di essere posseduta dai demoni e non dorme. Poi ha dei sogni mistici che includono Gesù e Dio in persona. Insomma, alla fine Ruby se la prende in casa sua e comincia a prendersi cura di lei, al punto che Kevin dice che le due donne cominciano a dormire nello stesso letto. E alla fine, come risultato, Kevin viene cacciato via di casa, come abbiamo visto, su consiglio insistente di Jody. Quello che succede dopo non lo sappiamo con precisione, immagino che Jody sia guarita miracolosamente. Quel che è certo è che Ruby chiude il canale 8 Passengers e ne apre uno nuovo, Connections, come il business di Jody. E proprio come partner del business di Jody, Ruby si presenta in questo nuovo canale. E il business in sé, immagino, era appunto lo sviluppo del canale stesso e del rispettivo account Instagram chiamato, oddio mio, Mamme della Verità.
Mi ricordo, sai, quei gruppi WhatsApp di neomamme chiamato tipo Tette al Vento.
Sì, le mamme pancine, sta roba qua, mamma mia. Nel famoso video di Connections, Ruby ci tiene anche a spiegarci che ha chiuso 8 Passengers per difendere i suoi figli dal pubblico. L'ironia proprio.
Comunque, anche ecco. Tu sei bravo di fare la voce irritante da Ruby, dai.
Hai visto, sono bravo. Ed ecco, comunque, Connections apre nel 2022, però sul conto di Ruby Frank non sentiamo niente di interessante fino a quel giorno lì. Il 30 agosto del 2023, il giorno in cui succede la scena che abbiamo raccontato nella intro. Ora, quel ragazzino spaventato ed emaciato è Russell, il penultimo figlio di Ruby. Lui è scappato dalla casa di Jody in un condominio in mezzo al deserto dello Utah, a 4 ore di distanza da dove abitavano i Franchi. E dovreste vederla questa casa, sembra veramente più una fortezza più che una casa. Viene fuori che Russell e la sua sorellina Eve vivevano lì insieme alla loro madre e a Jody. E lui, poverino, è scappato scalzo, portava solo i calzini. E prima di suonare alla porta di quel vicino di casa che lo ha aiutato, aveva provato in altre case a suonare il campanello di altri vicini, ma senza successo, nessuno gli aveva risposto. Immaginatevi un attimo la scena, proprio visualizzatela per renderci conto della pura disperazione che muoveva questo povero bambino. I soccorritori e la polizia che poi arrivano sul posto si mettono a piangere vedendolo e immaginate quanto ci vuole per far piangere gente che fa un mestiere come quello. Russell stava in uno stato fisico e morale inimmaginabile. Portava addosso segni di traumi vecchi e nuovi, sai, tipo lividi e tagli, no? Aveva la pelle bruciata dal sole. E dimostrava 2 o 3 anni in meno dei 12 anni che aveva, perché era scheletrico, denutrito, deperito. Sui polsi e sulle caviglie presentava orribili ferite da immobilizzazione, perché lui veniva legato. Poi, una volta tolte le corde, le lesioni venivano medicate con pepe di cayenne e miele e poi ricoperte da garze e nastro adesivo. Quello argentato. E le sue ferite suppuravano, puzzavano. Sotto le garze la pelle del bambino era così tanto consumata che si vedevano i muscoli. E Russell, seduto nell'ambulanza, ripeteva che è una cosa privata, senza spiegare niente. E addirittura diceva che era tutta colpa sua. La polizia va a casa di Jody e trova lei, che sta già chiamando l'avvocato, e trova anche Ruby, visibilmente irritata dall'arrivo degli agenti.
Mamma mia, adesso devo raccontare quella parte della storia che è quella...
Hardcore. Vabbè.
Sì.
Vai.
In quella casa, dentro al guardaroba, trovano un altro bambino, scheletrico, con ferite simili a quelle di Russell e con la testa rasata. Sta zitto, non si muove, non parla, non reagisce alle domande del poliziotto. E solo dopo un po' capiscono che in realtà è una bambina, non un bambino. Questa è Eve, la figlia più piccola, di 9 anni. Ci vogliono 4 ore per convincerla ad andare con loro in ospedale. Lei non vuole muoversi senza il consenso esplicito di sua madre. In casa poi cercano e trovano corde, garze, scotch, manette e via dicendo. Ma dove sono altre 2 figlie, terza e quarta? Si chiamano Abby e Julie, non le abbiamo ancora nominate. Sono delle figlie buone. Le trovano a casa di un'altra amica di Ruby, che non sa niente, sono sane e salve, e sono solo spaventate dall'arrivo della polizia. I fan, quelli che seguivano i Frank come youtuber, sono in shock. La figlia maggiore, Sherry, quella già adulta, fa una story su Instagram con una parola. Finalmente. Finally. Ruby preferisce di non parlare. non dice niente alla polizia. Jody, invece, dice che non hanno mai fatto niente di male ai bambini e che è tutta colpa loro. Kevin, come al solito, non sa niente, perché non ha avuto contatti con i figli già da un anno, padre dell'anno. Insomma, regna la confusione totale, finché la polizia trova il diario di Ruby. E ciò che hanno letto loro è peggio di come la immaginavamo. Il diario copre il periodo da inizio luglio a fine agosto del 2023. Ruby racconta che i suoi figli sono posseduti dai demoni, cattivi, orribili, si comportano in un modo inaccettabile. Passa le giornate cercando di cacciare via i demoni e di disciplinare i suoi figli. E come si disciplinano, secondo voi? Ecco, qui gli scriveremo degli abusi molto crudeli, vi avvisiamo adesso, quindi nel caso fate un salto di 5 minuti in avanti. Allora, i bambini erano costretti a lavorare all'aperto, per ore e ore, a luglio, nel deserto, scottati dal sole, senza riposo. Rientrare in ombra e bere a loro era proibito. Un giorno Russ beve un po' d'acqua di nascosto, Ruby lo scopre e lo mena.
Ecco, e quali erano i peccati commessi da questi bambini? Piangevano, disobbedivano, rispondevano male. Per questo Ruby toglieva loro il cibo, per non nutrire il demonio. Ruby nel suo diario si lamenta di Eve che cantava una canzoncina tipo «Mia mamma mi affama, lo chiamo digiuno, non vuole alzare un dito, sdraiata per tutto il giorno e mangia i brownie». E Eve era rimasta senza cibo per 3 giorni a quel punto. E gli avevano ancora spirito sti bambini. Grandi.
Ammirevole, ammirevole.
Per penitenza, però, Ruby rade i capelli a Eve, proprio rasata a zero, più e più volte. E poi sottopone, reggetevi forte qua, veramente, vi abbiamo avvisato. Ruby sottopone più volte i bambini al waterboarding, l'annegamento simulato. E poi li picchia con i piedi. E poi costringe Eve a lanciarsi su un cactus. Ora, ovviamente non è che si possa arrivare a qualche risultato così, è andata in ciclo continuo. Qualsiasi cosa facessero quei bambini era segno della loro possessione demoniaca. E i bambini ovviamente si deteriorano, le loro forze fisiche sono limitate, non sono infinite. Nel diario Ruby scrive, lamentandosene: «Non credevo mai che avrei visto il momento in cui Castle alla sua età si piscia e si caca addosso». Ma pensa un po'. Povero Ruby, come usava quel bambino farsi la pipì e la cacca addosso? Jody, ovviamente, era presente durante tutti questi abusi e complice. Una volta, a luglio, Russell era già scappato. Jody e Ruby lo cercano insieme alle 2 di notte. E perché era scappato? Perché Ruby l'aveva fatto dormire fuori, per terra. Ovviamente, il bambino in quell'occasione era stato ripreso ed è stato punito molto duramente, polsi e caviglie legate per giorni. Ruby e Jody stavano parlando anche di vendere la casa di Jody e comprare un grande ranch nell'Arizona, isolato, per far fare ai figli lavoro ancora più duro, che secondo loro era quello di cui avevano bisogno. E avevano in programma di partire di lì a un paio di giorni e l'avrebbero fatto se Russell non fosse scappato. Se quel bambino non avesse avuto il coraggio di scappare, sarebbe finita malissimo, veramente. Con la morte di uno di loro, forse, o di entrambi. Io solo penso, quando vedo quel filmato di sto ragazzino che suona alle porte dei vicini, proprio immaginarsi come si sentiva quel bambino, è agghiacciante. Lui era scappato nella mezz'ora di tempo in cui Ruby e Jody se n'erano andate da casa e sarebbero tornate di lì a qualche minuto. Ecco, che paura doveva avere sto bambino di essere di nuovo ricatturato. E chissà come perdeva la speranza ogni volta che suonava un campanello e nessuno gli rispondeva. I vicini che gli hanno aperto la porta e che l'hanno aiutato erano la seconda casa che lui aveva provato, però non gli avevano risposto subito.
Sì, stava per andarsene via e il vicino l'ha ribeccato quando era uscito. Lui era proprio, si stava allontanando. Sì, vabbè, traumatico raccontarlo anche a due persone fredde come siamo io e Mauro. Quindi, arrestate e processate, sia Jody che Ruby hanno patteggiato una condanna fino a 30 anni di carcere. È successo appena appena, a febbraio del 2024. Il sistema di Utah, perché dico fino a 30 anni? Il sistema di Utah è strano, non possono stare in carcere per più di 30 anni se non hanno ucciso nessuno e tutte le loro condanne sono combinate in qualche modo, quindi sono da 6 a 30 anni, qualcosa del genere. Per il resto non ti danno le tempistiche definite. L'idea è che deve fare delle richieste per la libertà provvisoria ogni volta. Si sono pentite queste due? Sì e no. Ruby ha blaterato in aula dicendo che solo adesso capisce quanto è stata malvagia. No, vabbè, volevo fare la mia voce ma non la faccio, dai. Chiede scusa ai propri figli, scarica tutta la colpa su Jody, che dice che mi ha fatto il lavaggio del cervello e adesso mi si sono aperti gli occhi. Però hanno pubblicato le sue chiamate con Kevin registrate dal carcere, dove lei si lamenta su quanto è porella ed innocente. Jody invece resta laconica davanti al giudice. Poi, nelle stesse chiamate con qualcuno dal carcere, dice che è tutta colpa dei bambini, quei bambini, così proprio a secco. Poi dice che ha capito che lo scopo della sua vita è diventato evangelizzare. In generale, si vede che la donna non sta a posto con la testa, è abbastanza ovvio. Insomma, speriamo che resti dentro a lungo, che averla evangelizzare tutti noi non è una cosa che il mondo vuole veramente.
Ma tutte e due, guarda, se li facessero tutti quei 30 anni.
I parenti e i vicini di Jody hanno detto che per 3 anni cercavano di cambiare la situazione di nascosto, anche con le autorità, ma senza successo. Chissà se è vero. Si sa solo che Sherry, la figlia maggiore, vi ricordate, non comunicava più con la sua famiglia e ha denunciato parecchie volte Ruby, la figlia che denuncia la madre, pensate alla situazione. Poi, quando è stata arrestata Ruby, la prima cosa che ha fatto Sherry è stata andare a casa Frank e raccogliere tutti i gadget e qualsiasi cosa che lei considerava giusta e portarle alla polizia. Al che Kevin ha denunciato lei, sua figlia, per furto. E Kevin adesso lotta per la custodia dei figli e pubblicamente condanna Ruby. Privatamente, però, tutti abbiamo l'idea che lui la supporta. Perché si capisce dalle chiamate, diciamo. E uno che non sapeva per un anno cosa stava succedendo ai suoi figli, padre dell'anno che è una persona molto degna della custodia, dovrebbe ottenerla? Ma.
Adesso i bambini Frank sono affidati alle cure degli assistenti sociali e non sono state divulgate informazioni su di loro, giustamente per proteggere la loro privacy. La famiglia ha pure chiesto di lasciarli in pace e silenzio e non commentano niente pubblicamente e non parlano sui social, proprio silenzio radio assoluto. È meglio così, direi, eh? Perché per questi bambini, diciamo, la pubblicità, è bastata per tutta la vita, quella che hanno subito in quella casa, in quella famiglia. Poi, oh, se da grandi vorranno scrivere libri e fare un sacco di soldi, raccontando delle loro esperienze con la loro madre dell'anno, beh, veramente a benedire. Questa era la storia della mamma youtuber barra psicopatica da rinchiudere in carcere. Si spera per tutti i 30 anni che la legge dello Utah prevede si possano fare come massimo della pena. Ruby
Come
Frank.
no, 30 anni e la gente prevede che le esce tra pochissimo in realtà.
Immaginavo. Veramente abbiamo parlato di abusi così orrendi su dei poveri bambini. Colpevoli solo di avere una mamma, una sociopatica narcisista e basta.
Come ho detto, non è così tanto semplice. Sì, era narcisista, sociopatica, non lo so. Non stiamo qui a fare dei diagnosi, come diciamo sempre, ma noi ci scordiamo sempre di Jodie. Sì, Ruby da madre una cosa doveva fare, prendersi cura dei suoi figli. Ma Jodie è un male? È una figura ne neutro? No, perché ha indotto la psicosi a Ruby. Io non sono sicura che Ruby è una persona malvagia e per questo maltrattava i suoi figli, solo per questo, diciamo. Sì, era malvagia, ma
Beh, li
io
maltrattava
sono
anche da prima di
sicurissima. Questo
incontrare Jody.
è un bel punto. Io arrivo da una casa abbastanza severa, no? E tu forse da una casa meno severa mi avresti detto che sono stata abusata da piccola. È vero?
Non posso
Dov'è
giudicare.
sta linea? Dov'è sta linea tra abuso e genitorialità?
Beh, questo è un bel punto su cui riflettere. E invitiamo anche tutti voi che ci ascoltate a riflettere su quanto abbiamo tratto da questa allucinante storia della famiglia Franchi. E magari ci volete lasciare i vostri commenti su Instagram riguardo quello che pensate, insomma, della storia
Sì, oppure su varie piattaforme dove noi carichiamo
su
il nostro
YouTube
podcast.
e tutte le altre.
Sì, ah, tra l'altro vi volevo, scusatemi, so che stiamo andando verso la fine, ma vi volevo lasciare con un piccolo fatto che abbiamo tagliato dalla sceneggiatura che era troppo lunga, ma la voglio condividere che è assolutamente ridicola. Allora, Ruby ha testimoniato che uno dei suoi figli, non nominato, maschio o femmina non lo sappiamo, dice che è stato dipendente dalla pornografia e abusava sessualmente i suoi vabbè, siblings, fratelli, sorelle. Tipo, guardava porno ancora all'età di 3 anni. E questo lo diceva come: guardate che stronzi che sono i miei figli. Al che il mondo, quello sano di mente, ha detto: scusami, signora, ma fosse anche vero, no? Se il tuo figlio ha accesso al porno all'età di 3 anni, è colpa sua o è colpa tua? Non parlando del fatto che loro avevano la camera accesa H24, quindi è molto poco probabile che qualcosa del genere poteva davvero succedere. Però pensa la madre che dice qualcosa del genere sui suoi figli solo per togliere l'attenzione del giudice da se stessa e spostarlo su uno dei suoi figli, che immagino so di chi stava parlando. Il suo figlio preferito, senza dubbio.
Esatto, esatto. Poveretto. Ecco, proprio ciliegina sulla torta del modo in cui Ruby Franke intendeva il suo ruolo di mamma.
Io, mentre scrivevo questa storia, ho perso sonno praticamente per 2 giorni e sono un pezzo di ghiaccio io.
Davvero. Storia forse una delle più agghiaccianti che abbiamo mai raccontato, ed è dir tanto.
Guardate il video. Russell che bussa le porte. Questo è un momento di umanità, veramente.
Bambino coraggioso.
Bambino coraggioso. Tu vedi lui che si sta disperando in quel momento. E i vicini anziani, no? Che sono ovviamente la gente semplice. Che tipo fanno tutto in modo calmo, calmo, ma si vede che sono in panico, veramente. Comunque sì, è bello raccontarlo, cioè non era bello raccontarlo, ma almeno era interessante. Però invece di 2000 parole vedete il video e capirete tutto su questa storia.
Sì, sì. Non ve lo scorderete più.
Va bene ragazzi, vi abbiamo detto su dove ascoltarci, vi abbiamo detto di seguire il nostro Instagram. Magari finalmente qualcuno ci scrive e ci dà qualche consiglio sulla storia che possiamo coprire nelle prossime puntate, e così vi possiamo cucinare e portare un altro nuovo piatto di creepypasta.
Sempre al dente.
Alla prossima ragazzi.
Alla prossima.
M'hai provocato e io ti distruggo. Io me ne mangio.